Good morning, Vietnam! Ehi, non è una prova questa! Questo è rock and roll! E dunque si roccheggia e si roleggia dal Da Nang al Meme Kong! Ma sono io, vi sembra quel vecchio film di Elvis Presley? Viva Da Nang! Oh, viva Da Nang! Da Nang me, why don't you
get a rope and hang me?
Ehi, è un po' prestino per fare casino! Ahi, m'è scappata! Sono le 6 antimeridiane, che vorrà dire quest'anti? Anticristo, come presto! Parlando di anti, che ne dite di quel DJ antidiluviano Marti da infarti? Grazie per il tuo sangue vellutato, ma io non sono Peggy Lee. Eccovi una canzone tutta per voi, intitolata Ragazzi non c'è scampo, di Marta and Vandellas. Yes! E noi ci siamo capiti.
Signori e signori, bentornati su Half Past Dance. Io sono Alex e anche questa sera, come sempre, vi terrò compagnia per un'oretta circa per un viaggio nella storia attraverso la musica. Allora, signore e signori, com'è andato il weekend? Se ne andate al mare? Siete scappati? Veramente ormai in città, ragazzi, si muore, si cola. Veramente bisogna cercare di fuggire come si può in mare, in montagna, collina, lago, ovunque, dentro una cella frigorifera, al banco del pesce, ma purché di trovare un po' di fresco. Noi per fortuna qui a Radio Sherwood, la migliore alternativa, siamo proprio in mezzo ad un bosco che ricorda molto la foresta di Sherwood, quindi si apre la finestra e vediamo se la sentite, entra un po' di aria. Bene, signori e signori, questa sera parleremo di un argomento molto particolare, perché sì, la radio è intrattenimento ma anche cultura, soprattutto Radio Sherwood. Ed è per questo che questa sera parleremo niente poco di meno che Bud Spencer e Terence Hill. Già. Questi due capisaldi della cinematografia italiana. Come sempre sono quelli più trasmessi da Rete 4, quelli che ogni volta che rifanno gli stessi film fanno una botta d'ascolti, quindi veramente direi che vale la pena spenderci una puntata, cosa dite? Sì. E chi mi aveva chiesto un po' di tempo fa qual è il pezzo che ascoltiamo in sottofondo all'inizio del programma? Sono gli Average White Band con Pick Up the Pieces. Veramente un pezzo che mi piace un sacco. Proprio è il pezzo per salire sul palcoscenico, secondo me. Infatti, se non sbaglio, anche al Late Night Show di Letterman l'hanno suonato un sacco. Tra l'altro c'erano fino a un poco tempo fa, forse ancora, con Jimmy Fallon c'erano i mitici Roots, non so se li conoscete, è veramente un gran gruppo. Qualche anno fa erano entrati in classifica con il pezzo The Seed 2.0. Se avete occasione andatevelo a ripescare, è veramente, veramente un gran pezzo. Bene, signori e signori, ma bando alle ciance, bando a Jimmy Fallon, bando a The Roots. Noi dobbiamo partire con la nostra puntata di Half Past Dance su Radio Sherwood. Allora, vediamo un po'. Le cinture sono allacciate, ok. Il solito flusso canalizzatore sta flussando a manetta nonostante il caldo. Il motore avviato. Scusate, dimenticavo sempre la nostra sigla.
Amici ascoltatori, amici del festival, allegria!
Buonasera a tutti. Inizia al Bastenza. Vogliamo tutti che il paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è al Bastenza. Se ami l'Italia, ami al Bastenza. Grazie a tutti. Grazie al Bastenza. Al Bastenza. Al Bastenza.
bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te segura. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te segura.
Bene, bene, bene. E sulle note di Lo chiamavano Bulldozer, è ora di iniziare la nostra puntata. Andiamo a rivedere qualche film storico di sganassoni, di botte d'orbi, di quelle buone, di cari vecchi Bud Spencer e Terence Hill. Cominciamo con un classico, cosa dite? Ovvero Lo chiamavano Trinità. Uscito nel 70, ebbe il grande merito di rivisitare per primo il genere western in chiave comica. Proprio per questo motivo è considerato, secondo me, un classico del cinema italiano, sia per gli amanti della commedia, sia del western, ovviamente. Nato sulla proficua scia degli spaghetti western, dei quali ricalca fedelmente lo stile, le consuete sparatorie vengono però sostituite da genuine scazzottate, come abbiamo detto prima. Queste scazzottate diranno poi il vero e proprio autentico marchio di fabbrica della coppia Bud Spencer e Terence Hill. Quest'ultimo nel film interpreta Trinità, da una parte veloce pistolero e dall'altra un cowboy assolutamente pigro e indolente, tanto da farsi trascinare dal suo cavallo su una slitta. Trinità spara poche volte, preferendo come arma appunto l'astuzia, ma soprattutto ai danni del povero fratello bambino che circuisce per raggiungere sempre i propri scopi. Povero bambino quindi invece interpretato da Bud Spencer, che è un ladro di cavalli soprannominato la mano sinistra del diavolo. Caratterialmente bambino utilizza modi rozzi e si spazientisce molto facilmente, pur evidenziando delle caratteristiche davvero e proprio bonaccione, se vogliamo. L'incipit del film è quanto di più insolito c'è per un western classico. Trinità giunge per puro caso in una piccola cittadina di frontiera dove trova appunto il fratello bambino nel ruolo di sceriffo. In realtà Bud si sta spacciando per sceriffo dopo averne appunto usurpato il ruolo al legittimo detentore, solo per poter continuare indisturbato la sua professione onorevole di ladro di cavalli. Direi che è decisamente un bel inizio, assolutamente scoppiettante per un film del genere. Comunque, prima di passare ai fatti con la colonna sonora del film, scritta da Franco Michalizzi e interpretata dal grande Annibale, un gigantesco italo-australiano che ricordava un po' Tom Jones, vi volevo lasciare con un po' di curiosità. La prima riguarda i due protagonisti. I due attori, nella prima visione di Barboni, che era appunto lo sceneggiatore, sarebbero dovuti essere gli amatissimi, non tanto, George Eastman, nella parte che fu appunto di Perdere Soli, e Peter Martell, in quella che fu di Girotti, ovvero Terence Hill. Saputo che Barboni stava girando i vari produttori per proporre il proprio copione, furono gli stessi Girotti e Perdere Soli che si proposero in coppia insieme a Barboni, di fatto imponendosi per la parte. Anche voi, ci avete coraggio di dire di no a Bud Spencer? Io sinceramente no. Comunque è proprio vero, la fortuna aiuta gli audaci. Ah, seconda curiosità. La scena in cui Trinità mangia un'intera padella di fagioli è stata girata una sola volta, dopo che Terence Hill aveva digiunato, pensate, per 2 giorni interi. Ma bando alle ciance nel vero senso del termine, vi lascio con il caratteristico fischio eseguito dal mitico Alessandro Alessandroni, che era un fischiatore professionista dei film anni 80, ricordiamo che ha fatto anche quello di Saccobello, ok? Quindi vi lascio con questo fischio che è diventata tra l'altro anche una delle suonerie più scaricate in assoluto.
guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun.
Questo era Annibale con Trinity, ovvero la colonna sonora di Lo chiamavano Trinità. Io sono Alex, state ascoltando le magiche frequenze di Radio Sherwood, la migliore alternativa. Vi ricordo di andarvi a ripescare tutti i podcast sul sito www.sherwood.it e di seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook, Radio Sherwood. Bene, andiamo avanti. Comunque grandissimo Alessandroni, questo fischiatore professionista, eh? Magari faremo una puntata più avanti su Verdone, vi farò ascoltare la colonna sonora di Un sacco bello, c'è proprio il suo caratteristico fischio. Comunque andiamo avanti e parliamo ora di un altro celebre film, ovvero Porgi l'altra guancia. Anno 1890. Padre Pedro, ovvero Spencer, e padre G, Terence Hill, sono missionari in una comunità di indigeni dell'America centrale. I loro valori di uguaglianza però non sono ben visti né dal governatore, il marchese Gonzaga, né anche dalle alte sfere della chiesa locale, che invece sfruttano la popolazione imponendo prezzi bassi sulle produzioni agricole. Recandosi a Maracaibo per vendere le merci della missione, e i due vengono a contatto con gli scagnozzi di Gonzaga. Ne nasceranno ovviamente subito dei grandi tafferugli che culmineranno in una grande rissa generale che finirà solo con l'arrivo della polizia e purtroppo con il rogo della nave dei due missionari. Per comprare una nuova nave, padre G ruba niente poco di meno che l'anello al proprio vescovo e insieme a padre Pedro si reca quindi in una buisca al fine di guadagnare abbastanza soldi per riscattare l'anello impegnato e acquistare una barca. Padre Pedro però non crede alla fortuna improvvisa e capisce che padre G aveva già avuto a che fare con il gestore della bisca e quindi non ha visto molto di buon occhio tutto ciò. Comunque il ritorno alla missione non avviene come previsto. I due infatti vengono subito sequestrati con la barca e portati al marchese Gonzaga, che aveva scoperto che la missione dava rifugio ai suoi schiavi fuggitivi. Al fine di liberarsi di queste due spine del fianco, Gonzaga chiede ed ottiene dal vescovo che i due padri siano trasferiti in un'altra missione, sotto il controllo diretto proprio del marchese Gonzaga. Tutto questo però ovviamente non è accettato di buon grado dai due missionari e appunto quindi alla prima occasione cosa fanno? Liberano i prigionieri condannati a morte e scappano a bordo della loro nuova barca. prima di ascoltare comunque la splendida colonna sonora scritta dai grandissimi Oliver Onions, ovvero i mitici, leggendari fratelli Guido e Maurizio De Angelis, che tra l'altro hanno scritto anche molte delle celebri colonne sonore del film Dinamico Duo, una piccola curiosità. Quando Terence Hill cerca di convertire i cattivi di turno, cita la Bibbia, capitolo 18, un passo di Matteo. Ma in quel capitolo non sono riportate le frasi dette da lui. Che sia un piccolo segno del destino del ruolo che andrà ad interpretare tra qualche anno, ovvero Don Matteo? Chissà, io vi lascio comunque con Los Vaqueros e Mañana. Questi erano Los Vaqueros con Mañana. Io sono Alex, state ascoltando Half Past Dance, la storia attraverso la musica sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. E questa sera, come avrete capito, stiamo parlando dei mitici Bud Spencer e Terence Hill, raccontando un po' dei loro migliori film, le migliori pellicole, con un po' di curiosità. Adesso veniamo a quello che è credo il mio film preferito di Bud Spencer e Terence Hill, ovvero Chi trova un amico trova un tesoro. In questa pellicola di Sergio Corbucci abbiamo Alan, ovvero Terence Hill, che è un giovane scommettitore ai cavalli, che prosciuga i risparmi del vecchio zio Brady, il quale da tempo gli racconta di un tesoro favoloso, nascosto in una fantomatica isola deserta nel Pacifico. Inseguito dagli strozzini, Alan si rifugia clandestinamente sulla barca di Charlie, ovvero Bud Spencer, improncinto di partire per una crociera intorno al mondo in solitaria, sponsorizzato dalla mitica marmellata, dai che lo sapete, Puffin, esatto, solo Puffin ti darà grinta, forza, volontà. Quando Charlie scopre che il clandestino inizialmente, quando appunto Charlie scopre il clandestino, ovvero Alan, inizialmente si infuria, ma poco dopo i due arrivano finalmente a una tregua, finché Charlie non si accorge che Alan ha dirottato la barca verso quella fantomatica isola del tesoro, seguendo appunto una vecchia mappa affidatagli dallo zio. A quel punto comincia una nuova colluttazione che si concluderà con il naufragio dei due caduti appunto fuori bordo. Persa la barca, i due riescono a malapena a raggiungere a nuoto l'isola, dove incontrano una primitiva tribù indigena comandata dalla mitica Mama, una regina decisamente sovrappeso, e Anulu, suo figlio, uno sciocco ingenuo e, ragazzi, non ho mai capito perché, con un forte accento napoletano. Bah, vabbè. E comunque, dopo una prova di forza tra Anulu e Charlie, vinto ovviamente facilmente da quest'ultimo, i due naufraghi sono accolti dalla tribù. Charlie e Alan si ritrovano poi a difendere proprio la tribù da dei moderni pirati che attaccano l'isola allo scopo di rapire giovani donne e uomini robusti e usare appunto come schiavi. Sebbene in netto svantaggio numerico, ovviamente Charlie e Alan, a son di sganassoni e pugni alla pianta a paletto, costringono i pirati a una fuga precipitosa. In seguito, i due si mettono alla ricerca del presunto tesoro sepolto. Bene, scopriranno che sulla sommità dell'isola esiste un fortino risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ma ancora difeso da Kamasuka, un anziano soldato giapponese inconsapevole della fine della guerra, che spara a chiunque tenti di avvicinarsi. Charlie e Alan non si perdono d'animo e quindi riusciranno ad espugnare il fortino rimettendo in moto un vecchio carro armato giapponese trovato nascosto nella vegetazione. Costretto ad arrendersi, il povero Kamasuka porta Alan e Charlie nei sotterranei del fortino, dove è nascosto il famoso tesoro. Una cassa contenente milioni di dollari in denaro contante. Il resto lo sapete, ma altrimenti andatelo a rivedere. Adesso veniamo a qualche curiosità, al nostro angolo delle curiosità. Il personaggio di Kamasuka è ispirato alla figura vera realmente esistita di Hiro Onoda, che era un ex ufficiale dell'intelligence giapponese che continuò, pensate, a combattere per anni sull'isola filippina di Lubang, nonostante la resa del Giappone alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 74, grazie all'intervento del suo ex comandante, si riuscì a convincere Onoda a deporre le armi ad arrendersi. Ah, altra succosa curiosità. Avete... vi ricordate la marmellata Puffin di cui parlavamo prima? Beh, signori, la marmellata Puffin è diventata finalmente realtà. La trovate anche su Amazon, è prodotta in Germania e il logo e il motto sono quelli del film, ovvero solo Puffin ti darà grinta e forza a volontà. Don't have questi erano gli Oceans con Moving Crazy. Che pezzo era questo, ragazzi? Lo ascoltate e vi sentite direttamente catapultati su questa barchetta che viaggia al largo dei Caraibi. Io sono Alex, state ascoltando Hal Pass Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Bene, andiamo avanti con i nostri film. È ora di parlare di un altro film a quale sono molto affezionato, ovvero Io sto con gli ippopotami. Africa coloniale britannica, 1950. Tom, ovvero Bud Spencer, organizza safari per turisti, armandoli a loro insaputa con fucili caricati a salve, eccetto ovviamente il suo, poiché lui è uno che ama e rispetta gli animali. L'uomo è stato cresciuto con il suo cugino Slim, da una donna africana, dopo che suo padre e suo zio sono morti. Con il ritorno appunto di Slim, ovvero Terence Hill, un fannullone giramondo e rubacuori, iniziano le scaramucce tra i due cugini, un po' come capitava in Trinità. Ma poi diventano alla fine soci nell'acquisto di un nuovo pullman per i safari. I due entreranno subito in conflitto con Jack Ormond, un gangster locale tanto ricco e potente quanto spregevole. Che cosa fa? Traffica ovviamente. Cosa può fare un individuo prepotente e spregevole in Africa? Ovviamente trafficare in animali avorio. Quando i suoi schignozzi arriveranno a minacciare un medico che denuncia i traffici legali di Ormond su un giornale locale, se la dovranno vedere con Tom e Slim che, dopo averli presi letteralmente a calci nel sedere, li cacceranno via direttamente ad Ormond a casa. Ormond a questo punto decide di invitare a pranzo i due cugini, al fine di corromperli e un po' di intimorirli. Questi ovviamente rifiuteranno la corruzione e per tutta risposta cosa fanno? Liberano gli animali dalle gabbie della casa di Ormond. È una scena che è veramente epica. Ma veniamo come sempre alle nostre ghiotte curiosità. Iniziamo proprio con una cosa veramente ghiotta, ovvero dal pranzo di questo tale Ormond. Dopo la celebre abbuffata di 7 minuti e mezzo, che è vero, un vero e proprio record per la cinematografia, nella scena in cui Slim libera gli animali selvaggi, quello che si vede nella gabbia dei leoni è proprio Terence Hill. L'attore non ha usato una controfigura, come spesso si usava all'epoca. Girotti ha poi raccontato che l'addestratore e il domatore gli diede un bastone dicendogli semplicemente di stare molto attento a non cadere. Ammazza il consiglio! Beh, sempre a proposito di quella scena, il cattivissimo Ormond è interpretato dal grande Joe Buchner, ex pugile professionista nella categoria dei pesi massimi e capace di affrontare, pensate addirittura, Joe Frazier e, per ben due volte, perfino il mitico Cassius Clay, ovvero Muhammad Ali. Last but not the least, vi ricordate la scena del casinò nella quale Terence mescola velocissimamente le carte? Ebbene, questa volta c'è una controfigura. Le mani infatti non sono sue, ma sono del mitico Tony Binarelli. Adesso andiamo ad ascoltarci la colonna sonora. Questa colonna sonora è cantata direttamente proprio da Bud Spencer e si intitola Growl, Growl, Growl.
Shout, meets a lion, don't bite me. Shout out if you wanna go free. I hear when you call and I answer you all. Row, row, row. Some people are nice to lions. Some people are nice to hippos. We better think twice, let's try and be nice. Row, row, row. I know I'm not wrong, it's not this song that makes me feel this way. But lions are mild and men are wild and children just like to play. So please, Mr. Man, don't shoot me. Don't catch me, don't take me away. It's here where I live, let's forget and forgive. Wow, wow, wow. We'll be right back.
it's not this song that makes me feel this way. But plans are mine and men are mine and children just like to play. So please, Mr. Man, don't shoot me. Catch me, don't take me away. It's here where I live, let's forget and forgive.
E questa era proprio Bud Spencer con Growl, Growl, Growl dalla colonna sonora di Io sto con gli ippopotami. Io sono Alex, state ascoltando Al Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood, la migliore alternativa. Bene, andiamo avanti. Adesso arriva forse uno dei film più famosi, ovvero Altrimenti ci arrabbiamo. Ben, ovvero Spencer, e Kid, Terence Hill, amici ma rivali, sono rispettivamente un meccanico ed un camionista, accomunati dalla passione per le corse automobilistiche. L'incipit del film li vede infatti vincere a pari merito una frenetica, molto frenetica gara di rally, durante la quale hanno più volte tentato di speronarsi a vicenda, quindi proprio all'insegna del fair play. Il premio consiste in una June Buggy nuova di zecca, ma non una June Buggy qualunque, una June Buggy rossa con cappotta gialla. I due, non potendo dividerla, decidono quindi di contendersela. Kid propone una gara a chi beve più birra e mangia più salsicce, la mitica birra e salsicce. Così i due vanno in un locale del vicino Luna Park per disputarsi questo ambito trofeo. La sfida però viene interrotta da una banda di sicari al servizio del famoso capo, ovvero uno speculatore edilizio senza scrupoli, intenzionato a demolire Luna Park per costruire uno dei grattacieli, uno dei suoi grattacieli. Gli scagnozzi appunto del capo distruggeranno il locale allo scopo di intimorire i proprietari di Luna Park, costringendoli quindi a vendere. All'uscita però i protagonisti si imbattono in uno dei malintenzionati che commette un grandissimo errore, ovvero sperona la loro June Buggy facendola incendiare. Da questo episodio, che è praticamente l'equivalente dell'omicidio dell'arciduca Ferdinando per i nostri eroi, inizierà una guerra a suono di cazzotti e pugni alla pianta paletto. E sì, ho fatto il gesto con la mano, sentite? Alla pianta paletto, così. Ma vediamo le nostre curiosità. Lo stuntman francese Rémy Julien ha raccontato che la potenza del lancio del razzo del Luna Park non fu simulata a causa proprio di un errore commesso dagli addetti agli effetti speciali. Il razzo infatti partì per davvero facendo praticamente una carneficina tra lo staff. Infatti tre addetti furono feriti, pensate, dalla potenza lanciata da Bud Spencer. Comunque, ancora in un'intervista, Terence Hill dichiarò di aver subito un incidente durante le riprese dell'ultima scazzottata. Colpito da una panca di legno, gli furono applicati, pensate, 4 punti di sutura. Ma come mai è successo questo? Perché solitamente aspetta gli oggetti di scena sono tutti quanti fatti di zucchero. Beh, la panca vera fu usata in quanto erano esauriti tutti gli oggetti di scena e Terence Hill, quando se la vide lanciare contro, non riuscì a schivarla in tempo. Ah, e per la serie Forse non tutti sanno che, il famoso assolo di Bud Spencer durante le prove, ovvero durante il coro, è frutto dell'idea dell'attore, quella lì, hey! Direi che adesso dovremmo proprio ascoltarcela, cosa dite? Questi sono i fantastici Oliver Onions con June Buggy.
Bad June.
E questi erano gli Oliver Onions con June Buggy. Io sono Alex, state ascoltando Help Us Dance, la storia attraverso la musica sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Ah, a proposito, voglio raccontarvi una storia riguardo a questo pezzo. Con questo pezzo penso di aver toccato il mio punto più alto come DJ. Ero in un locale e a un certo punto, mentre suonavo, ha cominciato la classica rissa in pista. Mi ricordo se era per via di una ragazza o un drink rovesciato, non mi ricordo. Allora, protocollo vorrebbe che quando c'è un tafferuglio il DJ abbassa tutta la musica, così i buttafuori, anche se sono lontano, possono drizzare le orecchie e venire a vedere cosa succede e fare da pacere e sistemare tutto. Beh, niente ragazzi, lì non ho resistito. Ho messo proprio quella canzone, la colonna sonora di Altrimenti ci arrabbiamo. Ecco, scatenando ancora di più la rissa, tant'è che la gente ha cominciato a pogare, a menarsi, solo perché spinti dallo spirito di Bud Spencer e Terence Hill del film. Ovviamente non l'ho mai detto a nessuno questo, ma tanto in radio siamo tra di noi, no? Voi non lo dite in giro. Bene, continuiamo. Questa volta è l'ora di un film con solamente Bud Spencer, ovvero Banana Joe. Banana Joe, interpretato appunto da Bud Spencer, è un gigante dal cuore d'oro che commercia in banane lungo il fiume, scambiandole appunto con altri beni di prima necessità destinati ai nativi indios di un piccolo villaggio della Colombia, che l'hanno cresciuto come uno di loro. Gli affari procedono bene fino a quando il boss di San Cristobal, il signor Torcillo, deciderà di controllare il commercio della frutta e di costruire un casino illegale proprio nel villaggio di Banana Joe, sfruttando i bambini indios come poveri schiavi. Joe intraprenderà quindi la sua personalissima ordalia nella città di Puerto Grande per cercare di opporsi a questo progetto e per avere finalmente la licenza ufficiale per il commercio delle banane. Ma veniamo alle nostre consuete curiosità. Il film nasce da un soggetto di Bud Spencer che propose al famoso sceneggiatore Steno. Ha lavorato tantissimo con Alberto Sordi, anche se non sbaglio Un americano a Roma. E comunque anche Bud Spencer aveva già lavorato con Steno, con cui aveva fatto i film di Piedone, se non sbaglio. Comunque, un'altra chicca. Nello spot che Banana Joe vede alla TV dalle vetrine di un negozio, c'è un'attrice che i fan della coppia Bud Spencer e Terence Hill conoscono molto bene. Chi era? Era niente proprio di meno che una delle due sorelle che faceva perdere la testa proprio a Bud Spencer, lo chiamavano Trinità. Ah, forse per la serie non tutti sanno che, a proposito di Bud Spencer, Carlo Pedersoli decise di usare lo pseudonimo Bud Spencer in omaggio a due cose che amava molto: il cognome, in omaggio al dottore Spencer Tracy, e il nome, per omaggio, alla birra Budweiser, che in Italia è conosciuta solo come Bud. La colonna sonora è ancora una volta opera degli Oliver Onions. E comunque all'interno del film si possono ascoltare anche alcune canzoni già ascoltate in film come Pari e Dispari e In due piedi, due super piedi quasi piatti. Ah, a proposito sempre della colonna sonora, lo sapevate che su YouTube c'è un video in cui Bud Spencer canta Banana Joe, niente proprio di meno che alla corte di Pippo Baudo?
Oh, banana, banana, Joe.
Questi erano gli Olimpio con Banana Joe, ma andatevelo a ripescare anche su YouTube la versione cantata da Bud Spencer, è veramente memorabile. Io sono Alex, state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Stasera, come avrete capito, stiamo parlando di Bud Spencer e Terence Hill, la mitica coppia degli anni 80. Non so voi, ma io ogni volta che passa su Rete 4 non me li perdo veramente neanche una volta. Bene, andiamo avanti. Allora, abbiamo parlato di Bud Spencer come attore singolo, adesso parliamo anche di Terence con Poliziotto Super Più. A seguito di un'esplosione atomica in cui viene coinvolto accidentalmente, Dave, quindi Terence Hill, acquista dei superpoteri e diventa pertanto un poliziotto super più. Che utilizza questi superpoteri per il proprio lavoro, catturando criminali e sventando rapine con grande successo. Senza apparentemente una ragione precisa, però, anche se poi in seguito scoprirà che la causa è la vista del colore rosso, ogni tanto Dave perde i suoi superpoteri e si ritrova quindi a rischiare la vita. Dopo breve tempo, però, questi poteri ritornano e Dave guarisce da ogni ferita all'istante. Ma veniamo sempre alle nostre amate curiosità. Sal Borgese, che qui interpreta il goffo scagnozzo Paradise, è doppiato dall'indimenticato Gigi, ragionier Filini Reder. Ah, c'è una scena poi dove Terence Hill mangia dei fiori, come racconto in intervista. Erano dei fiori veri, non fa certo male mangiare qualche fiore. Dopotutto sono piante. Ah, però bambini, non provateci anche voi, naturalmente. C'è sempre su YouTube, andatevela a beccare questa intervista. Ah, sempre a proposito del cast, nel film Sergente Dunlop è interpretato dal premio Oscar Ernest Borgnine, che tra vari film e telefilm lo ricordiamo al fianco di Stradivarius Hawk nel mitico Tuono d'acciaio, ovvero Supercopter, questo grande telefilm degli anni 80. Per quanto riguarda la colonna sonora, come Chi trova un amico trova un tesoro, è firmata da Carmelo e Michelangelo La Bionda, alias TD Sound, alias The Oceans. Sì, perché in quel periodo là anche gli Oliver Onions usavano veramente tanti diversi pseudonimi per non inflazionare il proprio nome. Bene, andiamo a ascoltarci questa grande, grande colonna sonora, ovvero Super Duper con The Oceans. We'll be right back. E questi erano i The Oceans con Super Snoopa. Quanto anni 80 è questo pezzo? Andrebbe anche molto bene come base, secondo me, di qualche programma. Cosa dite? Magari più avanti lo metteremo. Bene, io sono sempre Alex, state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Vi ricordo di andare a recuperare i podcast su www.sherwood.it e di seguire le nostre pagine social su Instagram e su Facebook come Radio Sherwood. Bene, siamo quasi giunti alla fine della nostra puntata. Un ultimo film che vogliamo analizzare è quello di cui la base che stiamo ascoltando, ovvero lo chiamavano Bulldozer. Bulldozer, interpretato da Bud Spencer, è un ex giocatore di football americano, ritiratosi improvvisamente e datosi alla vita solitaria su una barca. Costretto a fermarsi nel porto di Livorno per un danno al motore, speronato da un sommergibile americano, incontra i militari del sergente Kempfer della vicina base USA di Camp Derby, qui è ribattezzato, per non fare riferimenti, Camp Durban. Questi soldati sono dediti al bullismo con i giovani locali. Bulldozer si inserisce nella disputa suo malgrado, sfidando lo stesso Kempfer a braccio di ferro e ovviamente battendolo facilmente. Lo smacco inflitto ai rivali, da una parte attira su di lui le simpatie dei ragazzi livornesi, dall'altra risveglia la sete di vendetta del sottufficiale americano, memore di una scommessa perduta anni prima proprio a casa di Bulldozer. Kempfer, allenatore della squadra di football dell'esercito americano, sfida i ragazzi di Livorno ad una partita, con tanto di premi in palio. Bulldozer riuscito finalmente a riparare la barca col famoso alimentatore Thompson, adesso non ricordo che cosa fosse, e declina comunque l'invito dei ragazzi livornesi ad allenarli. Una sera però Spitz, uno dei ragazzi italiani, viene aggredito e Bulldozer, profondamente scosso dall'accaduto, svelerà finalmente il vero motivo dietro il suo ritiro dal football. Non era per stanchezza o per non voglio giocare più, in realtà non voleva partecipare a delle partite truccate. Egli tuttavia comunque capisce quanto sia importante la sfida per i ragazzi e alla fine si convincerà ad allenarli. Prima però di ascoltarci bene tutta questa colonna sonora e le nostre solite curiosità. L'attore Giovanni Vettorazzo, che interpretava Spitz, ha dichiarato in un'intervista che lo scenografo Walter Patriarca ha rischiato davvero l'arresto durante un controllo della polizia perché trasportava le armi di scena da Roma, scambiate durante un posto di controllo per armi vere, tra l'altro il giorno stesso del sequestro di Aldo Moro, quindi direi proprio non proprio il momento migliore per girare con delle armi, seppur finte, in camion. Giovanni Vettorazzo, nella stessa intervista, ha rivelato che gli attori che avrebbero preso parte alla partita si allenavano assieme a una squadra professionistica di football americano, ovvero i Blue Angels, Marines americani della propria vicina base di Bagnoli. Parte della squadra italiana del film era invece composta da giocatori di una delle prime squadre di football americano in Italia. Ah, ritroviamo in questo film anche il pugile John Bunyer, già visto in Io sto con gli ippopotami. Ah, e sì, infine, chicca delle chicche, in questa pellicola troviamo anche il nostro amato Ragionier Filini, che non presta solo la voce, ma anche interpreta un personaggio, un soldato se non sbaglio, che si chiamava Curatolo o Curatulo, non mi ricordo comunque, l'importante è che era il nostro mitico Gigi Raider. Bene, adesso andiamo a ascoltarci questa bellissima colonna sonora a tutto volume, mi raccomando. Però se siete nel traffico non scendete, speronate altre macchine, bene, mi raccomando. Questi sono comunque gli Oliver Onions con Bulldozer.
Yeah.
Questi erano i mitici Oliver Onions con la colonna sonora di, lo chiamavano Bulldozer, anzi Bulldozer, con appunto il brano Bulldozer. Bene, signore e signori, siamo arrivati in fondo anche questa sera nel nostro viaggio nella storia attraverso la musica. Spero vi sia piaciuto e vi sia venuta voglia di andare a rivedere questi fantastici film. Solitamente li fanno sotto Natale, però su YouTube o comunque su le piattaforme streaming le trovate sicuramente. Bene, signore e signori, io sono Alex, avete ascoltato Help Us Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Un'ultima volta vi ricordo ancora di seguire i nostri social su Facebook e Instagram con la pagina Radio Sherwood, oppure di andare a ripescarvi i nostri podcast su www.sherwood.it. Bene, signori, prossima volta di cosa si parlerà? Non lo so, decideremo questa settimana. Nel frattempo, mi raccomando, non prendete troppo sole, o almeno proteggetevi con ottima protezione e beveteci sopra una birra, che aiuta sempre. Signori, io sono Alex, questo era Help Us Dance e vi auguro buonanotte!